Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQ, IA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario.
Sono la cornello quasi c'è, grazie con belli gioia, violette, santa e gildando, come le chinna.
Buongiorno a tutte, tutti e tutte, io sono Eva e oggi per Quizionario siamo qui per approfondire la lettera R di rifiuti. Siamo un'umanità, quindi una specie animale che sempre di più produce dei rifiuti, non produce dei beni di consumo o dei beni in generale, ma produce propriamente dei rifiuti. Questo dato è un dato di fatto non solo per il quantitativo di rifiuti e le problematiche legate appunto allo smaltimento o al riciclaggio di questi, come vedremo poco più avanti, ma riguarda anche proprio all'approccio con cui noi portiamo avanti le nostre società. È assurdo proprio ed è grottesco ed è pericoloso ed è malsano il fatto che seguendo il sistema capitalistico, che senza stare ad approfondire cosa sia, perché bene o male insomma lo conosciamo, ma c'è un dato che è dove è insita la pericolosità del capitalismo, che è data quella dall'idea che bisogna produrre, man mano che si va avanti nel tempo, sempre più prodotti, sempre più beni, cioè è un costante aumento di quello che è il fatturato e quindi dei prodotti che devono essere realizzati a livello industriale e venduti, quindi consumati da noi umani. E questa idea di un infinito, no, accrescimento di produzione e un'infinita necessità di richieste di risorse, eccetera, eccetera, rende tutto questo si ritorce contro di noi attraverso appunto la crisi, quella che viene chiamata la crisi climatica, insomma, un ambientalismo che deve riuscire a difendere l'habitat in cui viviamo, perché in pericolo non è il pianeta, come troppo spesso stupidamente da un punto di vista antropocentrico si dice, ma a essere in pericolo è proprio l'habitat in cui noi possiamo vivere insieme a tantissime altre specie animali non umani. È assurdo pensare che prodotti elettronici siano costruiti con già all'interno un orologio che ne decreta già anche la fine della sua esistenza, che solitamente è così, è orientato a durare dai 3, massimo 5 anni, dopodiché il prodotto si rompe. E quindi, siccome al contrario di quello che facevamo nel primo dopoguerra, dove continuano a fare nei paesi meno industrializzati del nostro, cioè quello di riparare i prodotti, allungandone la vita e soprattutto anche producendo a questo punto meno rifiuti e anche producendo meno in assoluto e quindi avendo una necessità minore di risorse, da noi questo non succede più. Sempre più i prodotti sono un usa e getta e appunto sono un usa e getta che però vengono programmati perché vengono gettati entro un determinato tempo. Questo perché per poter continuare ad aumentare le produzioni ovviamente è necessario che ci sia la richiesta da parte di noi che siamo i consumatori di questi prodotti da sostituire. E questo è veramente un circolo vizioso e pericoloso. Noi siamo partiti a fare questa riflessione sui rifiuti da una mostra che ho avuto il piacere di vedere, perché è interessante, al centro commerciale Ipercop il Castello di Ferrara, il più grosso centro commerciale della città in cui vivo, che si intitola The Plastic Age, che è un progetto di educazione ambientale, un progetto realizzato in collaborazione con Archeoplastica, nel quale vengono esposti dei reperti di prodotti appunto plastici che sono stati raccolti in mare e vengono esposti dove appunto è possibile toccare, vedere con i nostri occhi quanto prodotti che sono stati in un elemento anche così diciamo aggressivo come il mare mantengono intatta sia la loro forma, ma spesso e volentieri anche dopo 40-50 anni mantengono intatti i colori e anche le scritte. Questo per dire quanto sia difficile alla fine smaltire la plastica. Ho letto in uno di questi pannelli, no, che descrivono questa mostra, interessantissima. Viene facile da sottolineare anche qui la contraddizione, è il più grande centro commerciale che parla di educazione ambientale e quindi di rifiuti, e anche questo secondo me è una contraddizione, ma la vedremo meglio. Comunque Archeoplastica scrive: non sussiste alcuna volontà da parte di Archeoplastica di accusare o denigrare le aziende produttrici del prodotto rinvenuti in mare ed esposti nella presente mostra, né tantomeno sussiste alcuna volontà di agganciamento ai marchi stessi. Ecco, anche qui salta fuori proprio tutto il green capitalismo, questo capitalismo verde che ci porterà alla rovina, perché ci dà un'idea di interessarsi dell'ambiente, perché ovviamente dall'umanità viene questa richiesta, perché ci rendiamo conto che il nostro pianeta, il nostro habitat, se continua a essere martoriato a questi livelli, ovviamente ci si rivolta contro. Il pianeta continuerà a vivere anche senza di noi, per cui non dobbiamo preservare il pianeta, dobbiamo preservare il nostro habitat. L'anno scorso abbiamo avuto un'estate caldissima, quest'anno si ripeterà sicuramente e avremo una siccità veramente preoccupante, perché già adesso manca acqua, perché non piove, per dire, no? E quindi ci rendiamo conto, perché la tocchiamo con mano, che non possiamo più far finta di niente. Solo che il capitalismo verde ci vende delle favole pur di non andare al nocciolo della questione, che è la sovrapproduzione. Il problema dell'ambiente e dell'umanità è la sovrapproduzione di prodotti, cioè il capitalismo stesso. E quindi il fatto che Archeoplastica non voglia accusare né denigrare le aziende, per noi non è così. Noi vogliamo accusare e denigrare le aziende, ma soprattutto vogliamo accusare e denigrare i politici, perché poi sono i politici che devono realizzare quelle norme per fare in modo e maniera che le aziende si prendano cura dell'ambiente. Questo non può essere lasciato nelle mani di noi cittadini, no? Questa mostra vuole sensibilizzare noi consumatori, c'è scritto, perché appunto siamo in uno dei templi dei consumi, e no, non è così, non funziona così, cioè ognuno di noi può fare il suo e ognuno di noi lo fa il suo, ma non è sufficiente, no? C'è un'emergenza talmente grande che bisogna che siano i grandi, quelli che hanno la responsabilità in mano, quelli che possono veramente fare decidere i cambiamenti culturali, sono loro che devono imprendere in mano la situazione. E per esempio, faccio un esempio, nel 2021 i politici hanno deciso a livello europeo che non si dovessero più produrre prodotti a monoduso di plastica, e tutti a dire che bello, figata, proprio finalmente ci stanno arrivando. Poi vai a leggere e ti rendi conto che hanno vietato solo la produzione di forchettini, coltellini e cucchiaini, e le cannucce anche, ecco sì, le cannucce, però hanno lasciato fuori i bicchieri e le bottiglie. Questo ovviamente è una grossa presa in giro, no? Perché alla fine sono proprio soprattutto le bottiglie, tra l'altro, di plastica a creare i grossissimi problemi. Se me le lasci fuori dal divieto di produzione, vuol dire la tua operazione è un'operazione di green capitalismo. Non serve assolutamente niente. Sempre nel pannello di questa interessantissima mostra all'interno del Tempio del Consumo si legge: quanta plastica ci sarà nel 2050? Nel 2015 sono stati prodotti circa 6.300.000 tonnellate di rifiuti di plastica, in cui circa il 9% è stato riciclato. Questo è un dato importantissimo. Il 12% è stato incenerito e ben il 79% è stato accumulato nelle discariche o nell'ambiente naturale. Se le attuali tendenze di produzione e gestione dei rifiuti continueranno, circa 12.000 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica saranno nelle discariche o nell'ambiente naturale entro il 2050. Uno tsunami di plastica ci sommergerà. Nel 2050 gli oceani potrebbero contenere più bottiglie di plastica che pesci in termini di peso. Già oggi nei mari finiscono circa 8 milioni di tonnellate di plastica ogni anno, ovvero un camion zeppo di spazzatura al minuto. Se non si fa subito qualcosa, questa quantità salirà a 2 camion pieni ogni minuto entro il 2030. Allora, questi dati sono chiari, cioè questa è scienza. Anzi, ancora di più, non è solo scienza, questo è proprio oggettivo, questo è reale, non se ne esce da questo. Cioè, se noi non ci concentriamo su questi dati, su questi fatti, non arriveremo mai a nulla. Però ovviamente ci sono le due facce di questa stessa medaglia, perché nel momento in cui io leggo che è riciclato solo il 9% di ciò che noi differenziamo, ci rendiamo conto che riciclare non è sufficiente, non è un'operazione fattibile, non è umanamente pensabile, razionalmente pensabile che la soluzione possa essere il riciclaggio, appunto, dei rifiuti. È una pratica che si può fare, ma non ci andiamo a raccontare, perché spesso ce l'hanno raccontata, che basta riciclare i nostri rifiuti e possiamo lavarci le mani e avere la coscienza pulita. No, perché è insufficiente e non raggiungerà mai, come si auspicano questi di Archeoplastica, il 90%. Queste sono appunto forme come, non so, la produzione sostenibile, no? La produzione sostenibile è un controsenso, proprio un ossimoro, perché non ci sarà mai una produzione sostenibile. Le produzioni non sono mai sostenibili e allo stesso tempo il riciclaggio non può mai essere la soluzione per i rifiuti. Questo ce lo dobbiamo avere ben chiaro. Va mantenuta, va aumentata, eccetera, eccetera, ma non è la soluzione. Il 12% è stato incenerito. Qui c'è una zona d'ombra, non è chiaro. Io vivo a Ferrara e appunto mi ricordo che negli anni Ferrara è una delle città che credo abbia tra i 4 e i 5 inceneritori tra la città e la provincia. Anche questo è un qualche cosa di grottesco, tant'è che ci mandano rifiuti da altre zone dell'Italia per essere incenerite. Gli inceneritori sono un altro di quei fattori che, insomma, sono zone d'ombra, non è chiaro come lavoro e come producono. Però il fatto che il 12% finisca nell'inceneritore, dove da noi, per esempio, che abbiamo la geotermia, che uno dice che bello la geotermia, una cosa ecologica, naturale, l'acqua calda, no? Un po' come l'Islanda. Io ho visitato l'Islanda, là hanno i fiumi che sono caldi, hanno le cucine per cucinare il mangiare che va appunto con la geotermia. Però l'Islanda è una cosa, l'Italia, la pianura padana e Ferrara è un'altra cosa. Quindi cosa succede? Per poter cercare di portare a temperatura l'acqua affinché possa essere utilizzata per il famoso teleriscaldamento, devono essere bruciati dei rifiuti nell'inceneritore, per cui questo aumento di temperatura viene instillato non perché il prodotto della geotermia è naturale, ma ancora una volta dobbiamo intervenire noi. E anche questo, secondo me, è un controsenso. A questo punto togliamo la geotermia, perché è l'ennesima presa in giro di noi cittadini. Non solo, il dato più sconcertante sono quel 79%, insomma l'80% dei rifiuti che noi abbiamo differenziato, si badi bene, dei rifiuti che noi abbiamo, perché si sta trattando della plastica, non oso immaginare tutto il resto, stiamo solo parlando della plastica, viene accumulato nelle discariche o nell'ambiente naturale. Anche qui mi piace questa poesia, nelle discariche, nell'ambiente naturale. Voglio dire, le discariche, io ho vissuto in Egitto, al Cairo, e una delle cose più tremende del Cairo non era l'inquinamento delle automobili, che vi garantisco che è alta, ma era quando accendevano il fuoco nelle discariche. Se poi il vento tirava verso casa, era veramente un incubo. Io ho perso la funzionalità dell'olfatto a vivere 9 anni al Cairo, e credo che soprattutto sia dato dalle discariche. Ho letto proprio un mesetto fa la notizia che gli inglesi, ma non solo loro, sia ben chiaro, io ho letto questo caso degli inglesi, i loro rifiuti riciclati, quindi differenziati, a una certa, quando erano troppi, li vendono ai paesi orientali, dove poi questi ovviamente finiscono nelle famose discariche e successivamente nell'ambiente naturale, perché poi vengono bruciate, che è una forma di colonialismo, perché ovviamente per chi vive in quei paesi lì, doversi subire le discariche che bruciano i nostri rifiuti e non i loro, ovviamente procura cancro, procura malessere fisico, psicofisico, cioè è un qualche cosa di vergognoso, dove poi noi facciamo la parte di essere belli e buoni perché ricicliamo, abbiamo l'ambiente pulito, puliamo le strade, poi mandiamo i nostri rifiuti nei paesi non industrializzati, dove poi non ci sono le normative che noi invece in Europa ci diamo, e quindi ci laviamo la coscienza. E questo ovviamente è un qualche cosa che non porta a soluzione, oltre a essere disumano, perché è una forma di colonialismo moderno, non è caso che gli inglesi lo facciano, lo facciamo anche noi, non solo gli inglesi, sia ben chiaro, però insomma mi viene pensare che appunto gli inglesi sono stati uno dei peggiori imperialismi che sia stato nella storia dell'umanità, continui per esservi appunto questa loro pratica di gettare ad altri quelle che sono le proprie nefandezze, perché i rifiuti poi alla fine sono anche schifezze. E quindi tutto questo non funziona, non potremo mai pensare di risolvere le situazioni in questa maniera, e come appunto viene riportata da Archeoplastica, l'idea che si arrivi al 90% del riciclato della plastica, ma io aggiungo anche tutti gli altri rifiuti, è un assurdo, è un'utopia, non è possibile, umanamente non è possibile. Allora qual è la soluzione? La soluzione passa attraverso il superamento del capitalismo. Se non superiamo il capitalismo, che non significa dover diventare comunisti, perché qui sembra sempre che o sei comunista o sei capitalista o viceversa, no, non funziona così, ci sono altre pratiche, l'antropologia ce la potrebbe insegnare, ma se non superiamo il capitalismo, che ha questa patologia della sovrapproduzione, questo circolo vizioso che di anno in anno bisogna crescere il fatturato, bisogna crescere, se fai 100 biscotti quest'anno 101, poi 102, poi 103, poi 104, questa è la vera patologia del capitalismo, il problema. Se non superiamo quest'idea e non torniamo a un'economia diversa, negli anni 90 andava di moda Georges Latouche, che parlava appunto di una decrescita. Noi dobbiamo decrescere, dobbiamo uscire da questo loop allucinante che tra l'altro crea povertà, crea violenza, cioè crea talmente tanti danni, crea una sovrarricchezza di persone sempre più lontane, sempre minime. Cioè questo meccanismo deve essere disintegrato. Noi dobbiamo tornare a una decrescita, dobbiamo tornare a produzioni che siano umane, sia per le risorse, ma soprattutto di prodotti che rimangono nel tempo, che siano riparabili e che siano appunto gestibili. Dobbiamo produrre meno rifiuti, quindi per produrre meno rifiuti dobbiamo produrre di meno. Questa è l'unica soluzione, e tutto il resto sono soltanto delle forme di green capitalismo, e quindi delle chiacchiere che non portano da nessuna parte. Volevo concludere questa puntata dove mi sono un po' appassionata, perché veramente io questa cosa dei rifiuti per me è un qualche cosa di veramente dimostra tutta la stupidità dell'umano. Ma andiamo oltre. E quindi, data l'urgenza che il collasso della nostra società moderna ha costruito, progettato e secondo me anche fortemente voluto, non c'è gruppo musicale che meglio possa raccontare questo grottesco dramma esistenziale umano degli Eunsurzende Nauboten. Formati inizialmente da Blix a voce e chitarra e dai percussionisti Franz Strauss e Andrew Chadi, nuovi edifici che crollano, così possiamo ovviamente liberamente tradurre il nome di questo fantastico gruppo, che all'inizio della loro carriera erano certamente più vicini a un teatro espressionista che non alla musica. Teatro che racconta perfettamente il lato oscuro e distruttivo della società del benessere, fatta da un capitalismo industriale che si alimenta in un'idea di produzione infinita di beni che mette in evidenza l'irrazionalità che muove l'arrogante e vittoriosa società democratica, che tra l'altro è tale in quanto consumista. Gli Eunsurzende Nauboten nascono nel 1980 nella surreale Berlino Ovest, città in cui la democrazia di consumo sfida con opulenza l'altra parte del muro, la non meno grottesca e allucinante mondo del socialismo reale, che non differisce di certo dalla democrazia consumista nell'esaltare il mito del lavoro e della produzione industriale come propulsore ideologico e politico. Nuovi edifici che crollano iniziano il loro percorso artistico e politico in uno scenario punk anarchico, nell'area del Untergang, un ex mattatoio, anche questo interessante, che era diventato il centro dell'avanguardia giovanile della città, in cui in sale strafoganti di gente fatta, a più non posso, in conformità alle più straordinarie sonorità industriali fatte di stridenti dissonanti rumori, si esibivano per la prima volta nel 1980, suscitando non poco scalpore, affiancando gli strumenti punk rock tradizionali un assortimento di arnesi di ogni tipo, seghe circolari, bidoni pieni d'acqua, plastica, vetro, tubi e travi di metallo e altri prodotti dell'industria. I loro primi concerti erano un concentrato di live show distruttivi, terroristici e sfrenati, imponendoli subito come una delle esperienze più estreme e innovative del panorama della musica d'avanguardia. Il loro rumore è politico. Ho scelto quindi per voi, per invadere un po' le vostre vite, del sano e saggio rumore disturbante, dal loro album del debutto, perché anche il titolo mi sembra molto consono a quella che è stata la puntata, datato 1981, dal titolo appunto Collapse e il brano omonimo.
Better!